Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno a tutti, bentrovati. Prima di presentarvi l'ospite in diretta telefonica di oggi, vi voglio ricordare i numeri di telefono per le persone che volessero chiamare comunque per avere delle informazioni. 0362 24 54 00, potete anche inviare un messaggio al numero 338 52 23 006 o scrivere una mail a info@cinecimedia.it. Il numero che vi ho dato poco fa, il 338 52 23 006, potete anche scrivere su WhatsApp e potete anche seguirci su Facebook, perché lì cerchiamo di mettere le informazioni, le puntate in programmazione, le puntate che si faranno, e magari, se riuscissimo, non lo so, questa è proprio così, magari mettere anche qualche parte, ma è troppo lungo il programma, non riusciamo a metterlo ancora, ma vedrete, stiamo lavorando per voi, ok? Ora vi presento la persona in diretta telefonica con noi oggi, che è da un po', è stato assente per un po', è da un po' che non l'abbiamo, Mauro Poletti.
Buongiorno.
Buongiorno Mauro, no, vedi che questa volta non ho detto né che sei pastore né missionario, non ho detto nulla, no. Ho detto solo Mauro Poletti, ok?
Ho smesso.
Hai smesso di fare il missionario, il pastore, no, sì. no, che poi gli ascoltatori ci credono, no, non ha smesso, non vuole solo che noi lo diciamo, ecco, non vuole titoli, quindi solo Mauro Poletti. Certo. Mauro, con te parliamo sempre di argomenti e di temi che di solito non riusciamo a toccare con altri. Li tocchiamo con te perché ci piace molto, perché tu sei molto chiaro, molto esplicito, dici proprio le cose che secondo noi nel modo giusto, ed è soprattutto la cosa importante che vogliamo dire agli ascoltatori, che loro possono andare a verificare qualunque cosa, che a volte noi esprimiamo anche il nostro punto di vista.
Assolutamente.
Ecco, e loro possono obiettare, andare a controllare, cerchiamo di attenerci il più possibile alle scritture, quindi questo è molto importante, però se qualcuno ha qualcosa da dire può chiamare, abbiamo dato i nostri numeri di telefono, quindi avete tutto, avete tutte le possibilità per intervenire. Oggi parleremo di lingue, vero Mauro?
Sì.
Di lingue, di come a volte qualcuno può dare un messaggio in lingue diverse anche durante un culto, qualcuno sente proprio che il Signore gli parla e quindi dà questo messaggio in lingue diverse. Il problema è solo che magari a volte le persone non comprendono queste lingue diverse, e quindi vogliamo attenerci proprio alle scritture. E tu hai detto che vogliamo partire da Atti degli Apostoli 2:4, vero? Per dare ovviamente un'indicazione di quella che è la parola, giusto?
Forse se leggi dal versetto 1 è meglio, Elia. Scusa.
Dal versetto 1 è meglio,
sì.
Ok, lo leggo io?
Sì.
Ok. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Or a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Lasciamo così, perché sì, questo è importante, ciascuno li ha sentiti parlare nella propria lingua.
Sì, intanto è importante capire quello che è successo, no?
Sì.
Non stiamo qui a dire bisogna parlare in lingue, non bisogna parlare in lingue, perché non è quello lo scopo. Lo scopo è capire quello che è successo. È successo che Gesù gli aveva detto che sarebbero stati riempiti di Spirito Santo, lo leggiamo negli Atti degli Apostoli al capitolo 1, succede questo evento particolare dove c'è questo forte rumore, dove soffia questo vento, dove come delle lingue di fuoco, e quel come significa che non erano delle lingue di fuoco, no? Ma era come qualcosa,
certo,
che sembrava fossero lingue di fuoco, loro videro come questa manifestazione particolare e queste lingue si posavano su ciascuno di loro. Ma la cosa interessante è che dice che a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, quindi dico questo, è importante perché sì, spesso prendiamo questo capitolo e questo passaggio sulla Pentecoste, no, per definire le chiese che riconoscono questo, certo, questa manifestazione, le chiese pentecostali.
Certo.
No? Intanto quello che è successo non è qualcosa che era rivolto all'universalità delle persone,
sì,
ma era rivolto a un particolare tipo di persone. E ce lo dice la Bibbia, dice a Gerusalemme soggiornavano dei giudei,
sì,
quindi dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Cioè sta dicendo a Pentecoste chi andava a Gerusalemme per adorare? Non è che ci andavano i parti, i medi, gli elamiti, gli abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia. Cioè ci andavano,
certo,
i giudei, ci andavano le persone che appartenevano al popolo ebraico, perché
sì,
erano gli ebrei che andavano a Gerusalemme ad adorare a Pentecoste e non erano i gentili. Quindi che succede? Succede che queste persone che ricevono questa manifestazione cominciano a parlare in altre lingue, no?
Sì.
Ma che cosa fanno? Dicono cose che quei giudei comprendevano.
Certo.
E al versetto 7 dice: tutti stupivano e si meravigliavano dicendo, ma tutti questi che parlano non sono Galilei? Come mai noi li udiamo parlare ciascuno della nostra propria lingua natia? No?
Certo.
E poi dice al versetto 11, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Quindi questa manifestazione è servita a qualcosa, no?
Certo.
È servita probabilmente a risvegliare il cuore di quegli ebrei, perché queste persone che avevano ricevuto questa manifestazione non parlano un linguaggio che era sconosciuto. O diciamo incomprensibile per coloro che li ascoltavano. Coloro che li ascoltavano restano stupiti, ma il linguaggio era comprensibile, li sentivano, li udivano parlare delle grandi cose di Dio nelle,
sì,
nelle loro lingue.
Certo.
E si chiedono che cosa fosse questo, no? Dice saranno ubriachi? E vediamo poi che andando avanti nel capitolo Pietro spiega che non sono ubriachi, è troppo presto per essere ubriachi,
sì,
sono credo le 9 del mattino, qualcosa del genere, e dice questi non sono ubriachi perché è soltanto la terza ora del giorno, ma è quanto fu annunziato dal profeta Gioele, cioè che sarebbe successa questa cosa, no? In Gioele è scritto che dice avverrà che spanderò il mio spirito sopra ogni persona, e già avevamo parlato di questo, no? Lì Pietro dice negli ultimi giorni, nel capitolo 2 di Gioele non c'è scritto avverrà negli ultimi giorni, ma
sì,
c'è scritto semplicemente che io spanderò del mio spirito, avverrà che io spanderò del mio spirito sopra ogni persona. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che qui non siamo davanti a una manifestazione di un linguaggio che nessuno capisce, che nessuno comprende e che le persone che ascoltano rimangono scandalizzate perché sentono un blaterare di suoni,
certo,
e non un parlare di qualcosa. Qui sta succedendo qualcosa di importante, cioè che le persone che erano raccolte nell'alto solaio aspettando questa manifestazione cominciano a parlare a queste persone che probabilmente non capivano un'altra lingua, ma capivano le loro lingue,
certo,
perché erano nati in posti diversi dalla Giudea, e parlano in queste lingue che sono lingue che loro comprendono, quindi ecco che Dio gli parla ai loro cuori, e infatti che succede? Che c'è un risultato, cioè dopo tutto questo, dopo l'intervento di Pietro, 3.000 persone chiedono agli apostoli cosa devono fare,
certo,
no? E gli apostoli gli rispondono, ravvedetevi, siate battezzati per il perdono dei peccati. Lì troviamo un errore di traduzione, perché noi non ci battezziamo per il ravvedimento e per il perdono dei peccati, ma noi ci battezziamo perché i nostri peccati sono stati perdonati.
Certo.
No? Quindi ravvedetevi, i vostri peccati sono, vi sono stati perdonati, è per questo che voi vi state battezzando o vi battezzerete.
Certo.
Quindi quello che vediamo in questo passaggio, non vediamo un parlare in lingue che spesso viene chiamato così battesimo nello Spirito Santo, no? Che produce un potenziamento, così come viene detto, per la persona.
Certo.
Okay? Perché tu verresti battezzato nello Spirito Santo, quindi la tua vita spirituale viene potenziata e tu diventi più capace in certe aree spirituali, perché diventi più sensibile allo Spirito. Qui vediamo che non succede questo, succede che queste persone cominciano prese, guidate dallo Spirito Santo, a parlare questi linguaggi che gli altri capivano, ma c'è un frutto molto importante, che 3.000 persone vanno dagli apostoli e gli chiedono che cosa dobbiamo fare.
Certo,
no?
Certo.
E gli apostoli rispondono, e poi da lì nasce la comunità di Gerusalemme, dove iniziano a vivere in un certo modo, e ci sarebbe tutto un discorso da fare, dove pregano insieme, dove mangiano insieme, dove mettono ogni cosa in comune, dove nessuno ha di bisogno, dove godono il favore del popolo, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco che questa manifestazione, chiamiamola spirituale, produce dei frutti molto, molto, molto chiari. Okay?
Certo.
Per me questa è una cosa fondamentale, cioè qual è il frutto di quello che stiamo facendo? Cioè, io parlo una lingua che Elia non capisce, che
sì,
nessuno comprende. Qual è il frutto che sto portando?
Solo confusione.
Lo scopo per il quale io faccio questo, o per il quale lo spirito, diciamo più così, lo spirito,
certo,
mi dà di fare questo, quale è? Chiaro è che nessuno, parlando in lingue, può sapere se sta parlando una lingua di qualche popolo, no?
Sì.
È chiaro è che non ci può essere la consapevolezza, ma io credo che poi quello che sia importante è guardare qual è il frutto che noi raggiungiamo, no?
Certo.
Perché se non abbiamo la consapevolezza di quello che lo Spirito Santo vuol fare, no?
Sì.
Non abbiamo la consapevolezza che siamo guidati dallo Spirito Santo e che lo Spirito Santo vuol fare qualcosa, allora ci sono delle indicazioni nella Bibbia che ci dicono che è meglio per noi tacere.
Certo.
No?
Sì.
Se noi andiamo nella prima Corinzi al capitolo 14,
sì,
e noi leggiamo quel passo in maniera molto semplice,
sì,
e onesta, leggiamo che dice: desiderate ardentemente l'amore, non tralasciando però di ricercare i doni spirituali, principalmente il dono di profezia, perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio, poiché nessuno lo capisce, ma il Spirito dice cose misteriose. Chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. L'abbiamo letto anche l'altra volta, no?
Sì.
Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa.
Sì.
Vorrei che tutti parlassero in altre lingue, ma molto più che profetaste. Chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti. Ecco. Cioè, non è che io sono a favore o contro il parlare in altre lingue. Il problema che mi pongo, la sfida che mi pongo, è capire qual è il frutto di quello che sto facendo. No?
Certo, sì.
Sai, molti dicono che io sono contrario alle chiese, no? Al fatto che ci siano le chiese, che ci siano i pastori, perché spesso sono critico su questo aspetto.
Sì.
Non è vero che io sono contrario, io non sono contrario a niente e a favore di niente. Quello che io, su cui io mi interrogo, è qual è il frutto Cioè, perché se noi parliamo in lingue, sì, no? E il nostro parlare in lingue è sterile,
certo,
io mi devo interrogare su quale frutto sto su qual è il frutto che sto portando.
Certo,
cioè,
certo.
Dov'è che mi sta portando lo Spirito Santo? È veramente lo Spirito Santo che mi sta chiedendo di fare questo?
Ecco.
Oppure sono io,
esatto,
che lo faccio perché mi sto edificando?
Su questo io ti interromperei, sì, proprio, perché lo dobbiamo riprendere bene questo punto. Quindi dico agli ascoltatori che ora andrà un brano musicale, poi riprenderemo da questo punto sull'edificazione di se stessi o, anche, o per la Chiesa o per gli altri, perché questo punto penso che sia troppo importante. Ricordo agli ascoltatori il numero di telefono 0362 24 54 00, oppure potete scrivere un messaggio o WhatsApp al 338 5223006. Ora ascoltiamo un brano musicale. A tra poco.
Stai ascoltando
CRCFM.
Possiamo riprendere dopo il brano musicale. Ricordo agli ascoltatori, o perlomeno le persone che si fossero appena messi in ascolto, che stiamo parlando con Mauro Poletti. Parliamo di un tema, io penso, molto delicato, ma sono tutti delicati ed importanti, ma di un aspetto importante che è il parlare in lingue. Abbiamo letto prima del brano musicale, prima lettera ai Corinzi dal 14, quindi prima lettera, primo, sì, allora Corinzi 14, e stiamo proprio portando l'esempio dell'edificazione, perlomeno prima del brano musicale Mauro stava spiegando, della persona che a volte si trova a dover dare un messaggio a tutti in altre lingue, se sa o perlomeno è consapevole che è Dio che parla, se gli altri comprendono, se serve per l'edificazione di se stesso o degli altri. E su questo, Mauro, veramente vogliamo dare un pochettino di chiarezza, perché in effetti ne abbiamo già parlato anche nel passato di questo,
sì,
però sembra che la confusione continui ad esistere su questi punti. Io da poco ho parlato con delle persone che arrivavano da una chiesa pentecostale, dove mi hanno detto, sai, solo che preferivo lì da una parte perché loro credono allo Spirito Santo più di quanto non lo credano le chiese, ad esempio chiese libere, piuttosto che le chiese dei fratelli, perché in queste chiese non si parla mai dello Spirito Santo, perlomeno si parla poco. E poi il dono delle lingue, quindi dell'espressione in lingue del messaggio che viene dato da Dio, non l'ho sentito in altre chiese. Questa cosa è incredibile, Mauro, perché noi crediamo allo Spirito Santo, tutti noi crediamo. Qui è la parola che ce lo dice, abbiamo letto anche poco fa i doni dello Spirito Santo. E quindi però c'è tanta confusione, sicuramente sarà molto faticoso chiarire questo aspetto, perché penso che continueremo per tutta la nostra vita a parlare di queste cose, ma diventerà sempre più faticoso,
sì,
perché se una persona non crede, non crede, stop.
Ah certo, ci vuole qualcosa che è onestà spirituale e intellettuale, non dico che io sia onesto spiritualmente
certo,
o intellettualmente più di altri, no? Però se il nostro riferimento è la scrittura,
certo,
allora su certe cose bisogna che ci rifacciamo la scrittura. Ti ripeto, non sono né contro né a favore, io sono
certo,
né delle lingue né di nessun'altra cosa. Io mi interrogo sempre sul frutto che stiamo portando.
Certo.
Che frutto stiamo portando come Chiesa, no? Stiamo vedendo le persone che si amano, stiamo vedendo le persone che crescono, stiamo vedendo le persone che stanno bene, ecco, questo è un buon frutto. Poi ci sarà sempre qualcuno che critica, qualcuno che non vuole stare bene,
certo,
per carità, ma questo deve essere un caso, non,
sì,
non una regola, ok?
Certo.
Cioè se stanno tutti male un problema ci deve essere,
certo,
se nessuno si trova bene un problema ci deve essere, se è una persona su mille
certo,
può essere anche che quella persona ha qualche problema, non voglio giudicare, oppure sono gli altri mille che hanno il problema, per
sì,
carità,
sì, sì, sì,
senza giudicare, però il fatto è che qui proprio le chiese si chiamano pentecostali, no? Quelle che credono al parlare in lingue. Lasciamo perdere tutti i doni dello Spirito,
certo,
però al parlare in lingue. Ecco, se partiamo dalla Pentecoste, a Pentecoste non si sono parlate lingue che non si comprendevano.
Esatto.
E non c'era una confusione di lingue incomprensibili in un'assemblea dove tutti parlavano in un certo modo, ma nessuno si capiva. C'era un certo ordine per il quale noi parti, noi medi, noi elamiti li abbiamo uditi parlare nelle nostre lingue native. Adesso ti faccio perché dico questo, che c'era un certo ordine. Non perché Dio è un Dio d'ordine, ma perché Dio vuole che noi capiamo quello che facciamo.
Certo.
Allora, se adesso tu ti metti a parlare in inglese, no?
Sì.
Io mi metto a parlare in arabo,
sì,
e poi un'altra persona si mette a parlare in cinese e lo facciamo tutti insieme al telefono, tu pensi che gli ascoltatori riescano a capire qualcosa?
Ma certo che no, certo, è ovvio che non possono capire.
Perché seppure ci saranno degli arabi, dei cinesi, degli
certo,
inglesi o di qualche altra nazione che ho citato, che non mi ricordo, però
sì,
se ci sono anche quelle persone che capiscono quelle lingue, se c'è confusione probabilmente qualcosa si perdono.
Infatti,
no?
Certo.
Perché qualche parola la perdi, certo, nella confusione.
Prendono qualche parola se parliamo tutti insieme in lingue diverse, basta.
Ecco,
certo.
Tutti non riescono a comprendere,
certo,
tutto. Qui loro chiaramente hanno sentito quello che dicevano,
certo,
e chiaramente li hanno sentiti parlare nelle loro lingue native,
sì,
delle grandi cose di Dio. Quindi
certo,
c'era chiarezza in tutto quello che succedeva.
Infatti.
Non c'era confusione, c'era chiarezza e le lingue erano distinguibili. Cioè non c'era un blaterio di linguaggi, che
sì,
potrebbero
sì,
essere tutti linguaggi buoni.
Certo, arrivava il messaggio nella lingua, nella lingua ovviamente giusta a quelle persone, a quel gruppo, all'altro gruppo. È incredibile questa cosa quando ti metti a riflettere.
Perché come è successo noi non c'eravamo, però possiamo immaginare.
Certo,
no?
Certo.
Io mi sono trovato, o molti ci siamo trovati in riunioni pentecostali dove a un certo punto tutti cominciano a parlare in lingue, ma sinceramente ho difficoltà a distinguere,
certo,
se c'è una lingua che comprendo,
certo,
okay?
Certo.
Ho molta difficoltà perché c'è molto brusio,
certo,
molta confusione. Allora, credo che intanto non ci fosse questo tipo di confusione, che il messaggio potesse arrivare chiaro alle persone e che questo messaggio ha prodotto un frutto, perché queste persone non hanno parlato lingue, come abbiamo letto in 1 Corinzi 14, intellegibili, che sono tra noi e Dio, ma hanno parlato lingue che gli altri comprendevano.
Certo.
Infatti l'Apostolo Paolo dice: è molto meglio profetizzare. Io mi espongo e mi lancio dicendo che per me in quel caso hanno più profetizzato che parlato,
sì,
in altre lingue.
Certo,
okay?
Certo.
O possiamo chiamarla lingua interpretabile, perché Paolo dice: a meno che non ci sia qualcuno che interpreti.
Esatto.
Okay? Ma chi è che interpreta? Chiaramente interpreta chi conosce quel linguaggio.
Certo.
Perché se tu non lo conosci quel linguaggio, non puoi interpretare. E io credo che ci sia la possibilità di interpretare. Paolo dice: se non interpretate, pregate affinché possiate farlo, no?
Sì.
Ma il fatto è: facciamo questo, cioè preghiamo affinché possiamo interpretare, facciamo prima, cioè ci mettiamo prima a riflettere su quello che stiamo dicendo e a comprendere se possiamo interpretarlo, e quindi lo esponiamo pubblicamente, oppure lo esponiamo pubblicamente affinché forse qualcuno lo interpreterà. Perché Paolo dice chiaramente che se non è così è meglio farlo in silenzio.
Certo.
Quindi, cioè, quello che non capisco io è vero che se nessuno parla ad alta voce nessuno può interpretare, ma se Paolo dice prima capisci che puoi interpretare e poi esponi ad alta voce affinché sia questo poi un messaggio interpretato, perché noi esprimiamo ad alta voce ciò che non sappiamo se
sì,
sarà o meno interpretato?
A volte la stessa persona che esprime ad alta voce in lingue diverse è la stessa
sì,
persona anche che dà l'interpretazione. Io mi sono trovata in questo.
Certo, per carità, su questo non voglio discutere, è biblicamente corretto, ok? Io so che ricevo l'interpretazione di quelle lingue, quindi espongo le lingue ad alta voce e poi do l'interpretazione.
Sì,
e
sì.
Su questo non
io mi sono trovata in questo, non che l'ho fatto io, mi sono trovata in mezzo e ho sentito questo.
Sì,
che
sì,
poi
sì,
io sono un po' dubitosa, ok? Perché io mi domando sempre, anche quando una persona ovviamente esprime qualche messaggio in lingue, se è da Dio, se è da lei, se è da lui, se è qualcosa che ha... Non lo so, guarda, io onestamente su questo punto non ho mai avuto le idee molto chiare.
Ma la Bibbia parla chiaro, dice che sia un messaggio di edificazione, consolazione, esortazione, quindi uno va a valutare quello, se ha quelle caratteristiche possiamo dire che è da Dio. Poi se non è da Dio, no?
Sì.
Se comunque è un messaggio di esortazione, edificazione, consolazione,
okay.
Male non fa,
no? Certo.
Voglio dire, ecco, cioè se è un messaggio d'accusa sappiamo già che non è da Dio.
Certo, infatti.
Quindi al di là del perché, no, poi uno debba interpretare qualcosa o far finta di interpretare qualcosa che è un merito nel quale non voglio entrare, cioè
sì.
Se la caratteristica è esortazione, consolazione e edificazione, alla fine io posso credere che è un messaggio che viene da parte di Dio perché ha le caratteristiche
okay.
Che la scrittura mi indica, ok? E non voglio guardare la malafede. Perché voglio,
certo.
Voglio guardare le cose in buona fede. Il problema è quando il messaggio non ha queste caratteristiche.
Sì.
Allora, cioè, non è questione di mala fede, è questione che è la Bibbia stessa che mi dice che non può essere un messaggio da parte di Dio.
Certo.
Cioè, e quindi lo escludo a priori che sia da parte di Dio. Ma il problema non è tanto questo episodio che succede ogni tanto. Il problema è in generale cosa succede.
Certo.
Perché se l'episodio dell'interpretazione è proprio, ripeto la parola, episodico,
sì.
C'è un problema, perché Paolo dice che le lingue, se non sono interpretate, devono essere taciute, cioè le possiamo parlare ma nel nostro intimo,
certo.
Affinché nessuno poi rimanga scandalizzato. Infatti più avanti,
sì.
In quel capitolo, c'è nella lettera ai Corinzi, il versetto prima Corinzi 14,
sì.
C'è un passo molto 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 diciamo che sembra una contraddizione in termini, no?
Sì,
sembra che
sì,
Paolo sia un po' pazzo quando dice questa cosa, dice tutto il contrario di tutto,
di
no?
Tutto.
Quando dice che
al 14,
sì, prima okay. Corinzi 14, devo trovare.
Ma il versetto 14?
No, non mi è venuto in mente adesso, però
sì.
Quando lui dice che le lingue sono un
ecco, parlerò a questo popolo per mezzo di persone che parlano altre lingue e per mezzo di labbra straniere e neppure
sì.
Così mi ascolteranno?
Sì, anche quello, però c'è anche quel passo che dice, comunque quello che hai citato tu va benissimo, c'è anche quello che dice che le lingue sono un segno
per i
non credenti,
quindi le lingue...
la profezia è un segno per i credenti.
Allora è questo forse quello che tu dici, quindi le lingue servono di segno non per i credenti, ma per i non credenti. La profezia
sì.
Invece serve di segno non per i non credenti, ma per i credenti.
Ecco, va avanti.
Quando dunque tutta la Chiesa si riunisce, se tutti parlano in altre lingue ed entrano degli stranieri, degli estranei o dei non credenti, non diranno che siete pazzi?
Ecco, ma se tu... non ecco. Ti sembra una contraddizione in quello che hai detto precedentemente?
Certo.
Dice, prima dice che le lingue sono un segno per i non credenti.
Certo.
E poi dice che se tutti parliamo in altre lingue ci vedranno come dei pazzi. Allora, ci sarà una spiegazione in questo passo, no? Perché
certo.
Paolo non è uno psicopatico, quindi
sì,
per
sì.
Me la spiegazione è semplice. Se parli in altra lingua che chi entra comprende,
Certo.
Questo non scandalizza.
Certo.
Ma se chi entra in un contesto dove c'è un brusio di linguaggi che,
certo,
non si capisce niente,
certo,
probabilmente questo scandalizzerà quelle persone.
Certo, certo, certo.
E perché poi dice che la profezia è un segno per i credenti, per i non credenti?
Per i non, okay, credenti.
Perché?
La vogliamo spiegare dopo il brano?
Sì.
Ok. Ed ora manderemo un brano musicale. Ricordo agli ascoltatori ancora il numero di telefono 0362 24 54 00. Se volete inviare un messaggio o comunque anche scrivere in WhatsApp, il numero è 338 52 23 006. Ed ora ascoltiamo un brano musicale. A tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Ed eccoci qui. Dopo il brano musicale, per le persone che si fossero appena messe in ascolto, abbiamo al telefono Mauro Poletti. Mauro, stiamo parlando oggi di... cioè, abbiamo sviscerato molti punti, stiamo parlando di lingue, di quando una persona si trova a dare un messaggio di Dio in altre lingue diverse. Quindi abbiamo letto prima Corinzi 14, adesso stavamo parlando, prima del brano musicale, anche dell'interpretazione e quindi delle persone che profetizzano comunque in altre lingue. A chi serve? Ai credenti o ai non credenti? Mauro.
Appunto, Paolo, avevamo detto, quando dunque tutta la Chiesa, versetto 23,
sì,
si riunisce, se tutti parlano in altre lingue ed entrano degli estranei o dei non credenti, non diranno che siete pazzi?
Sì.
No, poco prima Paolo aveva detto che le lingue erano di utilità per i non credenti.
Esatto.
E poi dice, ma se tutti profetizzano ed entra qualche non credente o qualche estraneo, egli è convinto da tutti, è scrutato da tutti, i segreti del suo cuore sono svelati, e così gettandosi giù con la faccia a terra adorerà Dio proclamando che Dio è veramente fra voi. E poco prima Paolo aveva detto che era un segno per i credenti.
Esatto.
Allora, perché la profezia diventa un segno per i cosiddetti non credenti, cioè per quelli che non hanno accettato Gesù come
proprio salvatore,
come persona nella,
certo,
loro vita, no?
Certo.
Perché è un segno per i non credenti? Perché appunto, se il linguaggio che viene parlato è un linguaggio che loro comprendono, questo scruterà i loro cuori, appunto loro adoreranno e riconosceranno che Dio è in mezzo a noi.
Certo.
Se qualcuno profetizza e scruta il cuore di qualcuno, la stessa cosa avviene nello stesso modo, è un segno per i credenti perché Dio sta operando all'interno della Chiesa. Allora, vedi che comunque,
sì,
stiamo parlando sempre che alla fine, del fatto che alla fine c'è un frutto,
certo,
non è fine a se stesso.
Sì.
Quindi il problema non è la profezia, le lingue, siamo pentecostali, non siamo pentecostali, crediamo a questo, crediamo all'altro. Cioè, il problema è poi quello che produciamo.
Certo.
Perché se il nostro stare insieme produce confusione, se il nostro stare insieme produce smarrimento, se il nostro stare insieme produce scandalo, allora probabilmente non è che non siamo cristiani o siamo dal demonio o dobbiamo essere liberati da qualche spirito. Il problema probabilmente è che non ci stiamo allineando alla volontà di Dio e non stiamo facendo le cose per la gloria di Dio, ma forse le stiamo facendo per qualche altro motivo. Perché ciò su cui mi interrogo io, no?
Sì.
È sempre il frutto. Ti faccio un esempio,
sì,
no? Per tanti anni io ho avuto una scuola biblica che,
sì,
si occupava di insegnare alle persone come entrare in intimità con Dio,
okay? Sì.
Ho visto che alla fine questo tipo di insegnamento, se viene preso fine a se stesso per quello che mi interessa a me, più che edificare, porta confusione.
Sì.
Perché se ognuno lascia alla sua interpretazione quello che viene detto, poi,
sì,
anziché portare chiarezza, tutto questo porta confusione, no?
Okay.
Mi segui?
Sì, sì, certo.
Mi senti?
Certo.
No? E quindi ho fatto una decisione, cioè cosa è più utile? È più utile che le persone entrino in intimità con Dio, però utilizzando questo loro entrare in intimità come uno strumento fine a se stesso o per arrivare a uno scopo che è personale e che non è uno scopo di edificazione, oppure aiutare le persone ad uscire dalle loro crisi, dai loro problemi, dalle loro lotte, dai loro combattimenti.
Certo.
E ho detto, se il mio fare scuola, no?
Sì.
Non produce un buon frutto, io non posso andare avanti a fare qualcosa solo perché mi incaponisco sì. Io che è giusto fare quel qualcosa.
Certo.
Devo cambiare e capire qual è la cosa più utile.
Certo.
Mettermi in discussione, ricominciare e capire qual è la cosa più utile. Ok?
Certo.
E avere il coraggio di cambiare e di mettersi in discussione.
Sì.
Questo è il problema. Molto spesso, siccome abbiamo deciso di andare avanti in un certo sistema, non vogliamo metterci in discussione, continuiamo a fare le cose come le stiamo facendo e non ci interessa se edificano o non edificano.
Certo.
Ciò che ci interessa è che le facciamo.
Sì, sì, e portare avanti la propria idea, il proprio pensiero.
Ecco.
E basta, certo.
Cioè, per me ciò che è importante, che è veramente fondamentale, non è portare avanti il mio pensiero, per me ciò che è fondamentale è portare avanti un qualcosa che poi produca un frutto, un
sì.
buon frutto per l'opera del Signore.
Certo.
Che questo possa edificare di più me stesso o di meno come persona e come insegnante, questo non mi interessa. Per me l'interessante è che tutto ciò edifichi le persone che lo ricevono.
Certo,
okay?
Certo.
E probabilmente su questa cosa delle lingue molte chiese non transigono, vanno avanti per la loro strada perché non si interrogano su questa cosa, se questa cosa è veramente utile fatta in questo modo oppure se si potrebbe cambiare.
Certo, certo.
Per esempio fare come dice l'Apostolo Paolo, non siamo in grado di interpretare, vogliamo parlare in lingue, facciamolo nel segreto del nostro cuore.
Certo.
Questo produrrà un frutto nel nostro cuore, no?
Sì.
Ma non produrrà scandalo o interrogativi che sarebbe meglio che non si producono nelle persone che non conoscono questo tipo di attività e magari ad arrivare a questa maturità in un modo diverso, se noi crediamo che quella sia la cosa giusta.
Certo.
Capisci?
Ma certo.
No, mettersi in discussione sembra che nel cristianesimo sia qualcosa che è peccato,
è
non
peccato,
lo so.
Certo. Chi
è fatto così
sì.
e continueremo a fare così.
Sì, 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 sì.
Non ci interessa chi gli sta bene bene, chi non gli sta bene perché non è spiritualmente, non capisce, non è pronto, e appunto, allora segna sì. che se qualcuno spiritualmente non capisce o non è pronto, noi dobbiamo essere lì vicini a lui per
certo.
aiutarlo, no?
Sì, sì, certo.
Quindi, cioè, io credo che il punto focale di tutto il discorso sia appunto qual è il frutto che stiamo portando facendo quello che stiamo facendo.
Esatto, esatto.
Se non stiamo portando frutto, non stiamo portando edificazione, consolazione, esortazione, dobbiamo interrogarci quello che possiamo fare per migliorare.
Certo.
È molto semplice.
Come tu hai detto, nel cristianesimo questo punto è molto difficile, ovviamente
sì.
preferiscono perdere in tante situazioni, no? L'abbiamo visto, le conosciamo,
sì.
non diciamo niente di strano, tante chiese,
no.
in tante situazioni si perdono le persone, smettono di andare in quella chiesa, perché purtroppo il conduttore, il pastore o chi per lui dice qui è così e basta, se tu non sei d'accordo quella è la porta. Cioè io te l'ho fatta molto veloce,
certo.
cioè in parole povere,
no.
però quello è il senso.
Ma è così, o ti allinei
certo.
al nostro pensiero
o...
e quindi anche se non capisci dici che
sì.
è giusto,
sì.
no?
Sì.
Oppure... t'arrangi, te ne vai via, no?
Sì, sì.
Ma io credo che non di una nazione o di un governo che sia così, come può essere il governo di una nazione, stiamo
certo.
parlando della Chiesa,
sì.
dove le persone dovrebbero avere la pazienza che tutti arrivino alla stessa statura, no?
Certo,
che
certo.
quindi tutti arrivino alla stessa maturità, che
sì.
tutti arrivino alla stessa comprensione, e quindi, come dice appunto la Bibbia, chi è più maturo non scandalizzi chi è meno maturo.
Chi è meno maturo,
no?
Certo. Perché poi...
Diciamo di essere più maturi, dobbiamo noi bloccare
certo.
con la nostra maturità quello che scandalizza chi dovrebbe essere meno maturo.
Esatto, esatto. Perché se prendiamo, Mauro, le chiese dove... le pentecostali, perché non è una critica, anzi, assolutissimamente, dove ovviamente loro... credono proprio che il parlare in lingue debba far parte di ogni persona di quella comunità, di ogni credente, credono a questo, ed è sbagliato, perché ovviamente i doni sono tanti, uno potrebbe non avere il dono delle lingue, ma diventa quasi così importante che se non hai quel dono sei un credente, chiamiamo così, di serie B. E questo è molto triste, perché non tutte le persone possono avere lo stesso dono.
Ma lì spero che non cada la linea.
Eh?
E tu tocchi un tasto che apre un altro argomento che è grande quanto il Monte Bianco, perché forse non sai che... un conto è il battesimo nello Spirito Santo per le chiese pentecostali,
sì.
che si esprime attraverso l'espressione in lingue,
sì.
cioè che quindi noi, le chiese pentecostali evincono che tu sei battezzato nello Spirito Santo perché
sì,
parli in lingue,
perché parli in lingue, certo.
il dono delle lingue,
sì.
perché c'è una distinzione tra il parlare in lingue e quindi l'essere battezzato
esatto,
nello Spirito
Santo,
Santo e il dono delle lingue.
Sì.
E quindi questo che tu dici viene giustificato così, cioè il potenziamento del cristiano avviene attraverso il battesimo nello Spirito Santo che si esprime nelle lingue
certo.
che poi il credente parlerà, mentre il dono delle lingue è un altro.
È un'altra cosa, è un altro
capisci?
Dono. Sì.
E quindi ti dicono non è un dono, è qualcosa che devi ricevere
sì.
perché Gesù ha detto andate... aspettate quando sarete riempiti dello Spirito Santo, andate e predicate prima in Gerusalemme, Giudea,
certo.
Samaria e tutto il resto del mondo. Quindi ti dicono, deve avvenire questa cosa. Come
sì.
avviene? Quando tu parlerai in lingue. E lì c'è tutto un...
E c'è tutto un percorso, perché devi pregare per questo e quindi pregheranno per te per questo, cioè diventa tutto un percorso che diventa molto stressante anche per la persona, non è sottoposta a questo, perché ti senti male se non riesci a parlare in lingue, perché non ricevi il battesimo, e quindi vuol dire che ci sono delle situazioni che devi ancora sistemare nella tua vita. È tutto un percorso incredibile. Voglio salutare Mauro, grazie per essere stato con noi in questo tempo, grazie per la spiegazione che hai dato, perlomeno per l'interpretazione, ho detto già prima, ho detto all'inizio, è personale, persone possono pensarla in un modo diverso, abbiamo un libro, abbiamo le scritture dove possiamo andare a verificare. Voglio ricordare agli ascoltatori il numero di telefono che è 0362 24 54 00, potete telefonare anche per avere delle informazioni, oppure potete scrivere al 338 52 23 006. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima, ciao a tutti.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.